Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now. Yes, I am.
Le 7:53 minuti del mattino, eccoci qua. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Mentre là fuori la nebbia, gli irticolli piovviginando in tangenziale, c'è il nebbione, o perlomeno c'era fino a poco fa. Lo vedete meglio voi che siete in giro di noi che siamo qua dentro, ma comunque a fari spenti nella nebbia andiamo avanti e come sempre rapidi rapidi, perché abbiamo due minuti e poco più prima del GR dei titoli delle 8, e quindi andiamo subito con una bella notizia, perché sono arrivati gli iPhone, i tablet e gli AirPods di cittadinanza. Ebbene sì, maxi bonus natalizio per i deputati, 5.500 euro da spendere in apparecchiature elettroniche, tra cui anche cuffie e schermi per computer fino a 34 pollici. Sono le cosiddette spese di ammodernamento tecnologico, con un benefit che complessivamente è stato aumentato del 120% rispetto al 2018. Era di 2.500 cada uno, è diventato 5.500 cada uno. Ma siccome nel frattempo abbiamo dimezzato i parlamentari, la dotazione complessiva è cresciuta solo di poco, quindi praticamente abbiamo dimezzato i parlamentari per poter aumentare le spese per i parlamentari. Dal punto di vista della contabilità non fa una grinza, il CDA della Juve non avrebbe saputo fare di meglio. Insomma, Meloni ha spiegato che la manovra è stata difficile per via delle scarse risorse nelle casse dello Stato, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Il bonus Natale per i deputati in difficoltà è stato finalmente varato e anche bollinato dalla ragioneria dello Stato. Però attenzione, perché fonti della Camera precisano che non si tratta di un bonus, bonus, bensì di una rimodulazione delle dotazioni già spettanti ai deputati per la gestione delle attività di ufficio. Quindi la parola magica è rimodulazione. Come sempre, basta la parola, non condono ma pace fiscale, non condono edilizio ma semplificazione delle procedure, non bonus ma rimodulazione, non vaffanculo ma e che caspita. Vabbè, a proposito di nominalismi, occhio però che a Ischia sta per essere introdotto un nuovo suggestivo concetto, che è quello del, pensate un po', abusivismo leggero. Proprio così, l'abusivismo leggero, che bello, è un concetto che rilassa solo a sentirlo, quello dell'abusivismo leggero. L'ipotesi di un nuovo condono a Ischia: c'è un abusivismo leggero che possiamo accettare, lo scrive La Stampa questa mattina. Un nuovo condono in arrivo, sono due i ministri che lo annunciano. Uno è Nello Musumeci, che dice: gli abusi non sono tutti uguali, alcuni sono più uguali di altri, e quindi bisognerebbe salvare ciò che viene definito dal ministro stesso come abusivismo leggero. Lo segue a ruota anche l'altro ministro, che è Gilberto Pichetto Fratin, sempre lui. Bisogna avere il coraggio di valutare caso per caso, e dunque eccolo qua, l'abusivismo leggero in arrivo. Ma per fortuna, mentre c'è un pezzo di Italia che crolla, c'è anche un pezzo di Nuova Italia che viene su grazie all'indefessa opera edificatrice del ministro delle Infrastrutture. Ma questo lo vedremo tra poco, perché adesso la linea va al GR delle 8 e poi seconda parte del Demone del Tardi. Le 8 e 4 minuti, rieccoci qua sulle note di In the Morning, seconda parte del Demone del Tardi. Come sempre, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti, beh, innanzitutto al nuovo straordinario concetto di abusivismo leggero introdotto dai ministri Musumeci e Brichetto Fratin, ed eravamo rimasti a un pezzo d'Italia che crolla, ma anche al pezzo di Nuova Italia che sta venendo su grazie all'indefessa opera edificatrice del ministro delle Infrastrutture. Allora, c'è Salvini, l'avete capito, che in totale bulimia edificatrice sta costruendo più di tutta la confedilizia cinese messa insieme, e in questo momento costruisce soprattutto immaginifici ponti. E siccome ha un'anima profondamente green, lo ha ribadito a proposito del ponte sullo stretto, sarà il ponte più green della storia, siccome ha un'anima green, dicevo, sta parlando con gli uccelli come San Francesco. Gli ambientalisti gli hanno detto: attenzione appunto ai problemi che può creare con gli uccelli, ma lui ha immediatamente risposto: mi dicono che c'è un problema potenziale, potrebbero essere gli uccelli che sbatterebbero contro il ponte, ma gli uccelli non sono mica scemi, svolazzerebbero intorno. E quindi eccola qua la grande opera di Salvini. Ma che dico grande opera, oggi Libero celebra il ponte sullo stretto con la madre di tutte le opere: prima pietra entro 2 anni. Salvini ha deciso di tirare dritto, scrive Libero, e allora eccolo qua il ponte super green che fa risparmiare 340 tonnellate di anidride carbonica. Salvini che dice di aver fatto una decina di riunioni opinioni tecniche e adesso saturo dal punto di vista costruttivo, e sarà un'opera così attrattiva che attirerà i migliori ingegneri del mondo, e c'è anche una straordinaria infografica con tanto di tunnel Archimede, la possibilità del ponte a due campate, ma che dico a due campate, una sola campata, ma che dico una campata, visto che c'è il tunnel di Archimede, sfruttiamolo il principio di Archimede con un ponte autoreggente che galleggia da solo. Chissà cosa si inventeranno gli ingegneri per questa opera, in cui viene ribadito che collegherà Berlino a Palermo, ma Salvini introduce anche un nuovo suggestivo concetto: con il ponte su lo stretto riusciremo a portare la ricchezza che proviene dall'Oriente e transita nel Mediterraneo direttamente nel nord Europa attraverso l'Italia. L'unico problema, appunto, sono gli uccelli, ma gli uccelli, l'ha detto Salvini che ci ha parlato, non sono stupidi e svolazzerebbero intorno. Intanto si sta occupando però di altre opere e di altri ponti. C'è un ponticello in Sardegna e questo, la costruzione di questo ponticello sarebbe invece minacciata non tanto dagli uccelli bensì dalle trote, e allora Salvini ha parlato anche con le trote.
È un ponte chiuso in Sardegna, perché poi io mi sto studiando giorno e notte tutti i dossier, il ponte Diana, se non ricordo male, che è chiuso da mesi in una terra che ha fame di infrastrutture, e deve essere, c'è già il progetto realizzato e finanziato, deve essere abbattuto e ricostruito in sede. È tutto fermo perché sotto il ponte, sotto il rivo d'acqua che scorre sotto il ponte, che è chiuso, va abbattuto e va ricostruito con soldi già trovati, ci sono le trote. Nei fiumi spesso ci sono le trote. La trota è un animale spesso più intelligente dell'uomo, e se si rende conto che se ti sta per crollare il ponte in testa, fa quei 200 metri che ti mettono in salvo, tu ricostruisci il ponte e poi la trota torna a fare la trota.
Cioè, capito l'intelligenza della trota, intuisce che sta venendo giù il ponte, va 200 metri più in là, poi torna indietro una volta che il ponte l'ha tirato su, e la trota torna a fare la trota. Meravigliose le favole di Salvini, la versione padana di quelle di Esopo. Non abbiamo dubbi che spesso la trota possa essere più intelligente dell'uomo, qualche dubbio resta invece sulla trota, ma questa, vabbè, è una facile battutaccia che ci potevamo anche risparmiare. Sta di fatto che intanto Salvini si è unito a Calenda e anche a Bonaccini in una grande alleanza contro il cibo Frankenstein. Hanno firmato insieme la campagna di Coldiretti contro, appunto, il cibo Frankenstein fatto in bioreattori da cellule impazzite. Convinto Calenda, convinto Salvini, convinto Bonaccini, un po' meno Calenda, che ieri ha ritrattato dicendo: è stata un po' affrettata quella firma, ero in mezzo a un gran trambusto. D'altra parte, Calenda era impegnato a farsi ricevere da Meloni per le trattative della stampella possibile, ma oggi proprio Libero, visto che eravamo su quelle pagine, lancia l'allarme: di questo qui non c'è da fidarsi. Dopo una vita a sinistra, il leader di Azione offre il suo appoggio alla Meloni. Trappola, dice Libero, state attenti. E non ci concentreremo più di tanto su Calenda, bensì sul fatto che, secondo Libero, Mattarella avrebbe benedetto i contanti e la flat tax. A giudicare da quanto titola invece La Stampa, non è esattamente così, perché titola evasione fiscale l'alto là del colle. Anche il Corriere della Sera titola sulla manovra, la corsa per il sì, resta il POS a 60 euro, e anche qui vengono citate le parole di Mattarella a proposito dei rischi sull'evasione fiscale. Ma per quanto riguarda la manovra, forse il taglio più interessante è quello che propone oggi nel titolo Repubblica: costretti alla sanità privata, emergenza ospedali, le lunghe liste d'attesa nelle strutture pubbliche fanno saltare una prestazione su 5 e i malati sono spinti a pagare esami e visite. Repubblica che intervista il ministro della salute Schillaci, che dice: per curare tutti i pazienti studenti, stipendi più alti ai medici e più ore di lavoro in corsia. Anche il Sole 24 Ore apre su un aspetto che riguarda la manovra previdenza: tagliate le rivalutazioni a 3 milioni di pensionati, cioè a 1 su 5, penalizzate le pensioni superiori ai 2.100 euro lordi al mese, beneficio le minime, la manovra firmata da Mattarella. Mentre invece il Giornale è attento alle questioni che riguardano il PNRR, PNRR al palo, occhio qui perdiamo i soldi, Salvini e Fitto lanciano l'allarme, dice il Giornale. Ma un aspetto che forse non è stato abbastanza sottolineato a proposito dei rischi sul PNRR è quello che metteva in risalto per esempio ieri il Post. Il primo grosso ritardo del PNRR che cosa riguarda? Riguarda, pensate un po', gli asili nido. Il Ministero dell'Istruzione ha rinviato le scadenze per la costruzione di nuovi asili nido, uno degli obiettivi più importanti del PNRR. I quasi 2.500 comuni che ne hanno fatto richiesta potranno affidare i lavori entro il 31 maggio 2023, non più entro il 31 marzo come previsto inizialmente nel piano. La modifica era stata richiesta dall'ANCI per via dei notevoli ritardi accumulati negli ultimi mesi. Il rinvio di 2 mesi, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente perché molti comuni non hanno ancora presentato i progetti e soprattutto perché c'è anche una scadenza europea da rispettare. Entro il 30 giugno devono essere aperti i cantieri. Per come sono andate le cose finora, sarà, scrive il Post, molto complicato rimanere nei tempi fissati e si rischia che i soldi del PNRR vadano persi. I tempi e la lentezza delle procedure ci riportano però quanto accaduto a Ischia, perché oggi sulle colonne del Corriere della Sera c'è un pezzo interessante firmato da Fabrizio Geremicca che ci parla del combinato disposto dei danni generati dalla burocrazia da una parte e dalla collusione dall'altra. Sicurezza, i 3 cantieri mai partiti con 2,5 milioni di fondi stanziati. E allora andiamola a vedere questa storia. Più che le risorse, scrive Geremicca, è mancata la capacità di spendere i soldi. L'ultimo capitolo è quello dei 2 milioni e mezzo di euro che a febbraio 2021 il Ministero dell'Interno assegna al Comune per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. L'ente locale si è candidato con 3 progetti per le località Paradisiello, Piccola Sentinella ed Ex Cava Baino, tutte a monte del centro abitato nella Casa Micciola Alta. Nessuno dei 3 cantieri, quando però si è attivata la frana, era ancora stato avviato. La procedura in fase più avanzata era quella per la zona Ex Cava Baino, importo a base d'asta di 821.837 euro. Il 22 agosto 2022 è stato approvato il verbale di gara e sono stati aggiudicati i lavori al consorzio stabile sede legale a Salerno per 496.793.000 euro oltre IVA. Ci sono però, scrive Geremicca, anche interventi di mitigazione del rischio idrogeologico più vecchi e mai partiti, entrambi relativi al 2010 e varati dopo l'alluvione del 2009 per un importo complessivo superiore ai 3 milioni di euro. Prevedono la messa in sicurezza degli alvei e della parte alta dell'abitato, riferisce l'ingegner Giuseppe Conte, ex sindaco di Casamicciola, salito agli onori della cronaca per le 23 PEC mandate per lanciare la allarme senza risposta, e dice: se ne sono occupati un commissario statale, uno regionale e poi il presidente della giunta regionale che ha chiamato in causa l'agenzia regionale Arcadis. Infine nel 2017 la palla è passata al comune, i progetti non sono più andati avanti, così come quello di messa in sicurezza dell'alveo l'alveo Larita, finanziato per 1.100.000 euro dalla città metropolitana, non è mai partito nonostante il contratto di appalto sottoscritto a luglio 2018. Lì c'è una situazione, spiega, che la protezione civile regionale un anno fa ha definito catastrofica, anche perché il canale è in un tratto ostruito in gran parte dalle macerie di un albergo crollato e l'hotel Santa Rita, struttura termale lesionata dal sisma del 2017, è crollato nel 2021. A marzo 2022 le cronache locali parlano di un sopralluogo sull'alveo dei tecnici della città metropolitana. Se a Casamicciola i cantieri di manutenzione del territorio sono rimasti fermi, fermi, quelli abusivi hanno sempre invece girato a pieno regime, come nel resto dell'isola. Un caso surreale riguarda Lacco Armeno, dove nei primi anni 80 è stato edificato su un piano abusivo su un palazzo del Settecento che all'epoca era in parte in affitto alla sovrintendenza per i beni archeologici, rimasta poi nell'immobile fino al 2012. Gli abusi, riferisce la proprietaria di un'ampia porzione dell'edificio, sono stati realizzati da una famiglia che aveva acquistato da una mia parente una piccola parte della villa. Ho ottenuto ordinanza di demolizione, sentenze favorevoli dei giudici amministrativi e quant'altro, ma non sono ancora riuscita a far eliminare quel piano su quest'isola, dice. Sono fortissime le collusioni tra politici, tecnici e cittadini nel nome del cemento. E nel nome del cemento, e voilà, andiamo a ricordare alcuni dati, cioè il rosario sgranato dei dati è quello che riguarda sempre purtroppo il dopo. Siamo a pagina 11 della Stampa. Assediati dal cemento, un'inchiesta firmata da Antonio Piedimonte. In Italia il territorio è notoriamente fragile, eppure abbiamo un consumo di suolo del 7,3%, il doppio della media europea. Tornando a Ischia, sull'isola si è costruito per 10.000 metri quadri in un anno un ettaro. Pensi, dice l'ingegnere Munafò dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che a fronte di un ettaro costruito a Ischia, in contesti enormemente più grandi come Bari sono stati costruiti 2 ettari, a Firenze 3, e negli ultimi anni sull'isola si è registrato un consumo di suolo di 15 ettari e quasi un terzo è situato in aree a rischio frane. Sorge la curiosità per le grandi città: a Roma abbiamo 100 ettari in un anno, mentre tutta l'Italia si è arrivati a 7.000 ettari ed è stato il picco massimo raggiunto nell'ultimo decennio, dunque il trend è in rapida ascesa. Insomma, dovremmo consumare meno suolo di altri e invece ne consumiamo di più. Sul resto del mondo, assicura, l'agenda delle Nazioni Unite punta all'azzeramento totale entro il 2030 e l'Italia invece aspetta ancora di avere una legge in materia. Naturalmente si scrive molto oggi di Ischia, ma visto che abbiamo poco tempo, spostiamo dal consumo di suolo al suolo fruttifero, che è quello dove ci sta lo schiavismo nei campi. Schiavi nei campi, scrive Repubblica, La Stampa oggi in prima pagina, citando l'indagine di Fly CGL, 230.000 lavoratori sfruttati dai caporali, e fa bene a mettere l'immagine di 2 migranti che raccolgono arance in un aranceto, visto che in questi giorni, ormai da settimane, il caso Soumahoro si è mangiato tutta la questione reale e vera che ci sta dietro. Anche il Manifesto apre su un aspetto tangente, il titolo è: vi facciamo neri, prima di importare migranti dovremmo esaurire gli occupabili in Italia. Il ministro dell'interno Piantadosi annuncia il nuovo capolavoro del governo, cioè il decreto flussi terrà conto dei posti offerti a chi percepisce il reddito di cittadinanza, poi tutti nei campi di pomodori, scrive Carlo Lania, pagina 5 del Manifesto. Prima gli italiani, anche per coprire quei lavori normalmente svolti da cittadini stranieri. A deciderlo è stato il governo, che nella programmazione del prossimo decreto flussi, utile tradizionalmente a far arrivare in Italia lavoratori stranieri in base alle esigenze del mercato, ha stabilito che le quote ingresso verranno calcolate sulla base di quanti tra coloro che oggi percepiscono il reddito di cittadinanza accetteranno un'offerta di lavoro, andando così a coprire la carenza di manodopera. Il risultato finale determinerà la quota di stranieri ai quali sarà permesso di entrare a lavorare legalmente nel nostro paese. Non tutti però riceveranno lo stesso trattamento, una corsia preferenziale verrà infatti riservata ai cittadini di quei paesi che accetteranno di collaborare nel fermare le partenze dei migranti e di riprendere quanti verranno rimpatriati. Capolavoro davvero, e io francamente non so che tipo di atteggiamento abbia la Nigeria a riguardo. So invece che arrivavano proprio dalla Nigeria i tre migranti che sono rimasti appesi nell'Atlantico al timone di una petroliera per giorni. Una storia che oggi viene largamente ripresa e che noi prendiamo invece dalle colonne della stampa, dove ne scrive Karima Mual. Tre uomini che hanno passato 11 giorni appollaiati sul timone della petroliera a Litini Seconde, in equilibrio precario appena sopra la linea di galleggiamento, fino all'arrivo a Las Palmas, vale a dire Spagna, Europa. 11 giorni nell'Oceano Atlantico, notte e giorno, con il freddo, l'oscurità, il sole cocente, la fame, la disidratazione, il silenzio. I tre nigeriani erano partiti da Lagos. Una volta scoperti, sono stati salvati dalla Guardia Costiera spagnola, portati in porto e assistiti dai servizi sanitari per disidratazione e ipotermia. Ma dopo aver ricevuto assistenza sanitaria, dovranno lasciare l'isola ed essere riportati in Nigeria. Stando all'agenzia spagnola EFE, in termini legali, i tre superstiti non vengono considerati migranti, bensì passeggeri clandestini di una nave, e quindi, dopo essere stati assistiti, dovranno fare ritorno al porto di origine, cioè Lagos, senza possibilità di permanenza in territorio spagnolo e a carico del raccomandatario marittimo corrispondente. Sembra che in questo modo, scrive Karima Mual, l'Europa si possa lavare la coscienza, perché la parola clandestino o migrante economico è ormai passata, come il capriccio di un uomo o una donna nel voler a tutti i costi migliorare la propria condizione di vita. Dalle nostre parti ribadiscono il concetto: possiamo fermare l'immigrazione, basta non farli partire dai loro paesi d'origine, ed è fatta. Che poi devono sapere che qui in Europa non c'è spazio per gli immigrati, perché rischiano di morire lasciando il loro paese, è meglio stare a casa propria. Ecco, tutti coloro che con pressappochismo e frasi fatte affrontano il tema delle immigrazioni con ricette facili, senza la minima consapevolezza di cosa significa nascere in un luogo senza la possibilità di uscirne, con la consapevolezza che non si ha il diritto di iniziare il proprio cammino da un altro punto del mondo nonostante povertà, miseria e conflitti, dovrebbero fare il viaggio all'indietro, quello di tutti coloro che vengono catalogati come migranti economici e rimandati indietro, come se la miseria, la fame non fossero un fucile puntato alla tempia di chi invece non vuole morire ma sopravvivere. Quella delle migrazioni, conclude Karima Mual, è una delle più grandi sfide del nostro tempo, eppure continua a non essere affrontata con realismo e umanità. La politica, a parte la propaganda degli slogan, lascia un vuoto enorme. Quel vuoto lo abbiamo visto anche questa settimana al Parlamento europeo, al Consiglio UE Esteri e Sviluppo, dedicato alle relazioni tra l'Unione Europea e l'Africa. Più della metà dei paesi non ha inviato nemmeno un esponente di governo. Oggi sui quotidiani si scrive molto anche delle proteste in Cina per la politica repressiva sul Covid. Ne scrive per esempio Gianni Vernetti sulla prima pagina di Repubblica. Si scrive del mix di repressione e allentamento delle misure con cui Xi cerca di fermare le proteste. Vi segnalo, perché temo di non avere tempo di leggere, la storia che viene raccontata da Gianluca Moda alla pagina 12 di Repubblica, che va tra i rider di Pechino che dormono al gelo per sfuggire al lockdown, perché se tornano a casa rischiano di rimanere imprigionati in casa, di non poter più lavorare e quindi di sopravvivere. Ma intanto torniamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Andiamo sulla prima di Domani, che è il quotidiano che apre sulla corsa al congresso del Partito Democratico. Schlein vince la tentazione del ritiro e annuncia la corsa per guidare il PD. Dopo il retroscena di Domani sul possibile ritiro dalle primarie, la neodeputata annuncia il lancio della sua candidatura per domenica, ma il problema resta: la sinistra interna non si fida di lei e pensa a Matteo Ricci. Mentre Open oggi apre con un altro pezzo che troviamo sulla prima di Domani, citando proprio Domani: chi spiava i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, Trojan e Cimici nella sede, rivela Domani, che oggi però, come tanti altri quotidiani, si occupa di Juventus. È l'apertura per esempio del Fatto Quotidiano: Juventus, Agnelli e Company rischiavano l'arresto, il CDA temeva nuove richieste cautelari per la reiterazione del reato, una Juve senza più Agnelli, scrive invece il Foglio nel titolo in rosso con Michele Masneri. Andrea, le dimissioni e la fiaba senza lieto fine del figlio di Umberto e di Resa dei Conti scrive Il Giorno e proprio il Domani con Giorgio Meletti su Domani c'è il racconto in forma di faida dinastica, quasi fosse The Crown tra gli Agnelli, una faida che dura 20 anni, scrive Giorgio Meletti. Il duello rusticano tra cugini che ha portato alla cacciata dal vertice della Juventus di Andrea Agnelli di tutti i suoi cari è solo l'ultimo episodio di una saga atroce, ma anche di una fiction di quarto ordine che insegna alle anime semplici come i soldi non facciano la felicità. E così John Elkann, capofamiglia per designazione dinastica, riesce finalmente a far fuori il cugino che cominciò a sfidarlo 20 anni fa alla morte dell'avvocato zio di Andrea e nonno di John. Se non si faranno accecare da quella che Silvio Berlusconi stigmatizza come invidia sociale, i lettori, scrive Meletti, proveranno pena per Elkann che da anni è in causa con sua madre Margherita Agnelli e con i 5 fratelli nati dal secondo matrimonio di lei, la quale è riuscita anche a denunciare sua madre, Marella Caracciolo di Castagneto, che solo alla morte ha liberato dalla persecuzione giudiziaria dell'unica figlia. E tutto non per un passo carrabile, ma proprio per il testamento di nonno Gianni, che gli affetti ex più cari di John contestano. Sì, l'atto di incoronazione lasciato da un uomo ossessionato dalla continuità dinastica, come se in gioco non ci fosse una fabbrica di automobili, ma un titolo nobiliare, come se il Lingotto non fosse la sede di una multinazionale, ma un principato. La storia della Juventus conferma l'assunto come la logica dinastica ha provocato la distruzione sostanziale dell'industria dell'auto in Italia. Anche la faida privata tra John e Andrea è stata combattuta sulla pelle di una società quotata in borsa per rifilare le perdite al cosiddetto parco buoi, cioè agli azionisti di maggioranza. È lungo il racconto e pieno di pagine interessanti nella chiave di faida dinastica che Meletti ha scelto per raccontare la vicenda. Basti dire che il duello silenzioso ininterrotto è durato 20 anni, come lo racconta Meletti, resta di fatto elemento di sostanza anche fuori dalla Juventus, perché è complicato dal fatto che John comanda ma Andrea resta il secondo azionista della cassaforte di famiglia. I rischi che la questione juventina possa rimbalzare anche all'interno della cassaforte di Exor oggi vengono raccontati dai quotidiani. Ma chiudiamo ancora con il calcio, questa volta con la partita che si è giocata ieri sera e che aveva un significato non solamente sportivo. Torniamo sulle colonne della Stampa per il racconto di Iran-Stati Uniti, un racconto che Golnar Nikpur, professoressa iraniana di storia che vive negli Stati Uniti, prende le mosse da un precedente, cioè da quel 1978 in cui la nazionale iraniana fece la sua comparsa in una situazione, scrive, che ricorda da vicino quella che sta accadendo oggi. Allora era l'Argentina governata da una giunta militare efferata, oggi il Qatar tratta i migranti come tratta i migranti e nega i diritti alla comunità LGBT. A proposito dei migranti che hanno costruito gli stadi, c'è anche Paola Giulia Zonca nella pagina a fianco sulla Stampa, che ricorda come il governo qatarino abbia fatto retromarcia. Prima parlava di 40 migranti deceduti per costruire gli stadi, mentre l'ONG ne contavano 6.500, oggi ne riconosce almeno 500. Ma tornando al racconto della nazionale iraniana, scrive ancora Golnar Nikpur, in Iran all'epoca era in divenire una rivoluzione. Per tutto il 1978 gli iraniani erano scesi in piazza per protestare contro la dittatura di Reza Pahlavi appoggiata dagli Stati Uniti. A giugno, quando la formazione giocò in Argentina, le proteste di massa si erano temporaneamente fermate, questo spinse il primo ministro a dichiarare chiusa la crisi. Invece, nel corso dell'estate, le manifestazioni e gli scioperi dei lavoratori scoppiarono ovunque nel paese e milioni di persone si unirono al il più grande movimento di protesta della storia iraniana. All'inizio dell'anno seguente il regime dello Shah sarebbe caduto. Poi dal 1978 il racconto ci porta ai giorni nostri e dalla delusione provata per il team della nazionale in ginocchio davanti al presidente iraniano prima per i mondiali e invece poi alla nazionale ritrovata per le prese di posizione che ci sono state durante il mondiale. Giocatori che adesso hanno perso con gli Stati Uniti lasciano il mondiale e quindi c'è una rivelazione, ovvero che sarebbero stati interrogati nel frattempo i giocatori ribelli dalla polizia iraniana e c'è preoccupazione per quello che gli può accadere una volta che rientreranno in patria. Ma io ho già varcato maledettamente le mie colonne d'Ercole, sono un minuto fuori dal mio spazio, quindi cedo immediatamente la linea alla GR delle 8.30. Tra poco Lorenza Ghidini, ci sentiamo domani mattina con Il Demone nel Tardi, come sempre alle 7.45.